Buon sabato a tutti.
Buon sabato.
È un piacere veramente essere qui. Vi porto i saluti del nostro ministro che ci ha raccomandato di fare un buon servizio come al solito, anche in sua assenza, ma sicuramente sappiamo che il sabato è un giorno importante per noi di ascoltare la parola di Dio e quindi questo è il nostro obiettivo. Come dice il quarto comandamento, di riposarci nella sua parola. Oggi sono stato più che ispirato di avere un tema sul pentimento. Quindi, come conoscersi nel vero pentimento? Entrare nell'intimo di questo significato, perché spesso, questa ovviamente è una riflessione che ho fatto fra me e me, perché il vero pentimento di solito risveglia in noi quel sentimento dormiente che si risveglia riportandoci alla mente i nostri errori, che a volte ovviamente errori che attraverso il peccato abbiamo riconosciuto, che abbiamo fatto in passato ovviamente. Quindi risvegliati ed essendo stati chiamati da Dio, è per questo che si risveglia in noi questo pentimento, perché abbiamo capito che abbiamo peccato in qualche modo. E quindi riflettiamo ognuno di noi su questo. Ovviamente non sto parlando di peccati, diciamo, di carattere ordinario gravi o meno gravi. Si sa che il peccato consiste nella trasgressione della legge di Dio. E questo lo facciamo quando non conosciamo la via di Dio. Quindi abbiamo la consapevolezza quando siamo chiamati e studiamo la parola di Dio. E qui vediamo quella certa differenza che c'è fra il comportamento di quando non praticavamo la via di Dio, quindi non conoscevamo questo, e anche inconsapevolmente peccavamo poco o tanto, ma lo facevamo. Perché noi sappiamo che l'umanità in buona parte non ne facciamo parte, ne facevamo parte, non distingue il peccato, non lo distinguevamo neanche noi il peccato, quindi non potevamo pentirci di questo. Non conoscevamo a fondo e quindi non praticavamo la verità e quindi non si può pentire e giungere al ravvedimento automaticamente. Quindi convinciti di non peccare più, questa è la via giusta, conoscendo la via di Dio ovviamente. Ma il peccato ha un suo percorso, nasce come sappiamo tutti, non ci sono novità in questo, nasce nel pensiero e cosa fa? Genera l'azione, quindi un'azione ovviamente negativa se si tratta del peccato e quindi questo è il problema. Ma sappiamo tutti già come funziona questo, è un processo un po' particolare. Ma sicuramente il vero pentimento non è dimenticare il modo di vivere del passato, cioè tante volte si usa nel pensiero, si pensa, dice vabbè, ho fatto quel determinato peccato, bene, non lo farò più. Non è questo il vero pentimento, ma è una cosa molto più intima che entra dentro di noi. E quindi cosa succede? Ricordare per cambiare vita e modo di pensare, cioè ricordare quel peccato che abbiamo fatto, grave o meno che sia, ma ricordarlo e pentirci in quel momento di dire, ah, se avessi saputo prima la verità non l'avrei fatto. Quindi sentire un certo tipo di rimorso. E quindi questo si trasforma in ravvedimento, perché il vero pentimento ci porta a rimorso e angoscia, che possono essere ovviamente per noi compagni di giorni o perfino di anni. Quando abbiamo peccato, qualcosa che ci ritorna in mente sempre, perché in quel caso abbiamo pentimento, vorremmo tornare indietro per non poterlo fare, ma il gioco è fatto. Resta il pensiero, resta il ravvedimento, entrare nell'intimo di quell'atto che abbiamo sbagliato. Perché non possiamo cancellare quel peccato o ingiustizia fatta a chi che sia. Possiamo averlo fatto a parenti, amici, familiari, ovunque. Poi vorrei portare due esempi concreti. Uno che è personale, ovviamente, e uno biblico. Ovviamente non penso di dovervi pentire solo di questo peccato che vi racconto questo episodio E questo rientra in quell'accenno di onora il padre e tua madre, che è il quinto dei comandamenti. E qui questa cosa, pensate, sarà successa 40 anni fa, però di tanto in tanto ritorna alla mia mente e questo pensiero, questa mancanza di rispetto che io ho avuto in questo caso con mia madre, mi ritorna come se la vivessi in quello stato, in quel momento, come se fosse reale. E ve la racconto così come la ricordo, come è veramente accaduto. E io di questo ho un grande rimorso. Torno a casa verso le 18 di sera, all'epoca avrò avuto forse 18 anni, una cosa del genere, per capire la gravità di questo peccato, che sembra un peccato da poco. Mia mamma ovviamente era una casalinga, quindi cresceva 5 figli, più il marito e se stessa, doveva accudire la casa, e era una donna che lavorava giorno e notte, ininterrottamente. Quindi era un sacrificio vivente. Quindi io avrei dovuto dargli il massimo rispetto. Invece mi presento a casa e dico: "Mamma, allora mi hai stirato la camicia?" E lei dice: "Oh, mi sono dimenticato." Ma in quel momento io ricordo questo. Lei aveva, come si dice, un disagio, come se fosse avuto una mancanza, quasi una paura. A che io mi ribello, urlo nei confronti di mia madre. E questa è la cosa che non sopporto. Non la devo dimenticare, perché questo è un insegnamento che mi deve portare, ovviamente, me lo devo portare per tutta la mia vita. Ovviamente questa sembra apparentemente una cosa irrilevante, ma è una cosa fondamentale, perché in questo caso io ho mancato nel quinto comandamento. Non ho onorato mio padre, in questo caso mia madre. È un esempio di pentimento personale, ma io non voglio dire che tutti siamo, ma sicuramente poco poco qualcuno avrà sicuramente infranto questo comandamento, ma anche se non grave, perché io penso che non possiamo dare un voto a un peccato. Un peccato è un peccato, così ci insegna la Bibbia. Quindi questa è una cosa che ovviamente mi tormenta, ma purtroppo non ci posso fare nulla. Ma mi serve come ammonimento, perché quando noi ricordiamo qualcosa che ovviamente ci riprendiamo noi stessi, perché è un pentimento vero, profondo, è un insegnamento, è un tenersi sulla via giusta. È un tenersi vuol dire: io quella cosa non la devo più fare, non devo più commettere questa ingiustizia. Poi vi porto un altro esempio di pentimento di un grande re. Un grande re. Sto parlando di, ovviamente le scritture le conosciamo tutti, ma vale la pena di ricordare alcuni passaggi. Questo re era re Davide. Ma re Davide, di re della Bibbia ce ne sono tantissimi, ma re Davide è un re particolare, speciale. Il più grande re di Israele. La Bibbia racconta la sua storia ampiamente. Sappiamo che il cui nome significa beneamato, ma beneamato da Dio. Però, quindi questo è un re noto tra i re del Vecchio Testamento e spicca tra i re della Bibbia come se fosse una grande montagna in mezzo delle colline. Tanto noto il suo nome e la sua storia. Come del resto è ben nota la sua fama di re, ma non a chi studia la Bibbia, ai veri cristiani, ma il re Davide è uno conosciuto anche ai non credenti, perché è un simbolo, è una pietra miliare della Bibbia. Andiamo a leggere una parte importante di re Davide, in questo processo lo possiamo leggere in Secondo Samuele, e raccontiamo un po' quello che è il processo di questo episodio. In Secondo Samuele possiamo leggere dal versetto 2, e qui capitolo 11, dal versetto 2, qui in questo caso vediamo che Davide non onora il decimo comandamento. Non concupire ciò che non ti appartiene. Leggiamo al versetto 2. Una sera avvenne che Davide si alzò dal suo letto e si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno e la donna era bellissima. Ecco che qui comincia la fase del desiderio del peccato e si comincia a non osservare il decimo comandamento. Così Davide, il versetto 3, mandò a chiedere informazioni sulla donna e gli fu detto: ma chi è questa Bezzabea, figlia di Eliaman, moglie di Uria, Littiteo, come si pronuncia quello che è. Davide mandò messaggeri a prenderla, così essa venne da lui ed egli si coricò con lei. Ecco che qui lui usa il suo potere di re. Quindi Bezzabea, in fondo, penso che è un mio pensiero, possa essere stata intimidita, quindi non ha potuto rifiutare. Poi ella, ovviamente, dopo essere stata da lui, si purificò della sua impurità. E qui, ovviamente, anche Bezzabea fa un peccato, chiaramente. Però la donna rimase incinta e la mandò a dire al versetto 5 a Davide, dicendo: sono incinta. E qui vediamo la prima fase, dove vengono ovviamente fatti dei processi, diciamo, contro quelle che sono le leggi di Dio. Ma poi cosa accade? Sappiamo che Davide mandò Uria in prima linea e lo fece, insomma, fece in modo che Uria morisse perché potesse prendersi sua moglie. Ma quando la moglie di Uria udì che suo marito era morto, fece un semplice cordoglio per suo marito. Al versetto 27, terminato il lutto, Davide la mandò a prendere e la accolse in casa sua. Ella divenne sua moglie ed egli gli partorì un figlio. Questa è la storia. Ma ciò che Davide aveva fatto dispiace all'Eterno, dispiace all'Eterno. Sappiamo che ovviamente a Dio, quando pecchiamo, quando disobbediamo, non ha piacere. Quindi questa è una parte. Poi, ovviamente, non possiamo dire che Bezzabea non ebbe pentimento in questo, perché le scritture, cioè, non portano, diciamo, un messaggio di questo genere, di un pentimento scritto. Ma qui purtroppo noi possiamo dire, non possiamo escludere un pentimento non meno forte, perché può essere un pentimento intimo di questa donna, sincero, quindi non meno sincero di quello di altri o di Davide. Poi proseguiamo, andiamo sempre nel capitolo 12, per chiudere un po' questo che è questo episodio della storia. Al capitolo 12 sappiamo che Dio mandò Natan da Davide perché non era contento di quello che aveva fatto, mentre Davide era convinto di fare qualcosa che si potesse permettere. Dal versetto 1 andiamo a leggere: poi l'Eterno mandò Davide, Natan, e Natan andò da lui e gli disse, e qui sappiamo, lo sapete tutti questa storia com'è, sostanzialmente Dio indica a Natan il modo come Davide potesse incolparsi da solo. Quindi dice, viene e racconta la storia, il fatto, Natan a Davide dice: vi erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. E qui ovviamente il ricco era Davide e il povero era Uria. Il ricco aveva un gran numero di greggi e mandrie, ma il povero non aveva nulla, se non una piccola agnella. Ed egli aveva comprato e nutrito, ed essa era cresciuta insieme a lui e ai suoi figli, mangiando il suo cibo, bevendo la sua coppa e dormendo nel suo seno. Era per lui come una figlia. Qui parliamo ovviamente della moglie di Uria, di Bezzabea. E il racconto continua al versetto 4, dice: un viandante giunse a casa dell'uomo ricco. Questi rifiutò di prendere dal suo gregge e dalla sua mandria per preparare da mangiare al viandante giunto in lui, ma prese l'agnella di quel povero e la fece preparare per l'uomo venuto da lui. Al versetto 5, allora l'ira di Davide si accese, quindi qui finisce il racconto per dire questo è il fatto che tu insomma hai compiuto con Uria la moglie, ovviamente. Allora l'ira di Davide si accese grandemente contro l'uomo e disse a Natan, com'è vero che l'Eterno vive? Colui che ha fatto questo merita la morte. Egli pagherà 4 volte dell'agnella per aver fatto una tale cosa e non aver avuto pietà. Allora Natan disse, ecco che qui ovviamente Natan, con le parole di Dio lo condanna, bene, tu sei quell'uomo, tu hai fatto questa cosa. Così dice l'Eterno. Io ti ho unto re di Israele, qui dici Dio, io ti ho messo insomma in una condizione di essere un grande nella storia e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo Signore, ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore e ti ho dato la casa di Israele e di Giuda. E se questo era troppo poco, io dice ti avrei dato molto di più. Ma tu hai peccato qui, inteso, no? Al versetto 9, per chiudere questa parte, dice: perché dunque hai disprezzato la parola dell'Eterno, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Ti ha fatto morire con la spada Uria, l'ittito. Hai preso per moglie la sua moglie e l'hai ucciso con la spada dei figli di Ammon. E questa, ovviamente, è un ammonimento, ma che prelude una condanna. Infatti, sappiamo che poi successe che Dio fa morire il figlio di Davide, e quindi questa è diciamo, è la pena che Dio dà ad entrambi, perché ovviamente il figlio era di Davide, ma anche di Bessabea. Quindi qui si chiude la storia con una condanna. Ma poi, qui fino adesso non vediamo il pentimento. Andiamo al capitolo 12 e al versetto 13 e 15. Allora Davide disse a Natan, ho peccato contro l'Eterno. E qui c'è un modo di esprimersi, dice, ho peccato contro l'Eterno. C'è quasi una sorta di pentimento dentro queste parole. E Natan rispose a Davide, l'Eterno ha rimosso il tuo peccato, tu non morrai. Ora, qui diciamo che il pentimento che esprime Davide in queste poche parole mette in condizione Dio di perdonarlo. Quindi ecco che quando noi abbiamo e esercitiamo dentro il nostro intimo il vero pentimento, Dio ci perdona. Qui stiamo parlando di un perdono fatto da Dio direttamente a un grande re che ha fatto un grave peccato, eppure Dio l'ha perdonato. Quindi il pentimento è una trasformazione profonda del nostro vecchio modo di vivere. Ecco che, cioè qui Davide, essendo re di Israele, pensava di potersi permettere tutto. Ma in quel caso lì lui ha capito qual era il peccato e si è pentito, quindi ha avuto una certa trasformazione dentro di lui. Quindi tutti noi dobbiamo esaminare noi stessi, come eravamo e come dovremmo essere. Perché uno, dobbiamo trasformare il nostro modo di essere, conoscendo la parola di Dio. Due, essere riconoscenti e debitori a Dio e vivendo secondo Cristo, perché Lui ci ha chiamato alla sua via e ci ha liberato dal buio dell'ignoranza. Perché quando non conosciamo le cose non possiamo avere un comportamento e rispetto di quelle cose che sappiamo. Quindi, cioè, guidandoci verso la luce della conoscenza. E non secondo il modo del peccato che il mondo opera. È qui che sta la differenza. Perché È la sostanza del vero pentimento, riconoscere da che parte e come camminare. Quindi abbiamo la scelta con Cristo o con Satana. Penso che questo ovviamente non riguarda noi, perché noi abbiamo già fatto una netta scelta che è la via di Dio. Noi la conosciamo la via perché Dio ci ha aperto gli occhi, ci ha tolto dal buio dell'ignoranza. E quindi conosciamo bene qual è la sostanziale differenza fra uno e l'altro. Infatti c'è un ammonimento sulla scrittura che ci dice: gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni, perché entrando nella via di Dio non dobbiamo più trasgredire la legge, per le quali abbiamo peccato. Fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. È qualcosa che è nel cuore e nella mente. Questo per i vostri appunti potete trovarlo in Ezechiele 18:31. Quindi, passare dalla via del peccato al pentimento dopo aver conosciuto il peccato, seppur consapevoli, perché non ancora chiamati, e quindi nella dipendenza delle regole del mondo create e ben congegnate da Satana. Sappiamo che la corruzione del peccato viene dal mondo, perché c'è un regista famoso, che anche lui è famoso in tutto il mondo, anche più di Davide, però purtroppo ha tanti seguaci. Quindi Dio ci chiama per guidarci e per guarirci dal peccato. Il peccato sappiamo che è una vera e propria malattia mentale, è una vera malattia e non c'è antidoto a questo se non la via di Dio e lo Spirito Santo. Questo è l'antidoto unico. In Marco 2,16 c'è un ammonimento su Gesù Cristo, che gli scribi pensavano di poter ammonire Dio sul fatto che, quando vedevano che Cristo mangiava con i pubblicani, che secondo loro erano peccatori, quindi rimproveravano Gesù. Ma Gesù gli rispose sempre in Marco 2,17, perché udì questa cosa, non gli passò inosservata, e disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Ora qui, peccati grandi o piccoli che siano stati, Dio ci ha chiamato per guarirci dal peccato. E ci ha indicato la via, e noi la conosciamo bene. Non ci resta che praticarla. Siamo stati chiamati al ravvedimento per pentirci sinceramente, come ci è stato rivelato dalle scritture. Non è un gioco di nostra fantasia. Cos'è, da dove viene il peccato? Cristo il Padre ci indica, ci hanno chiamati al ravvedimento perché ovviamente il pentimento ha un seguito sul ravvedimento, è una cosa che si lega insieme, perché potessimo intraprendere una via al pentimento sincero. Sapete, c'è tanta gente nel mondo, anche nel mondo cristiano, nel mondo cattolico, che hanno una parvenza di pentimento, ma poi in realtà non ce l'hanno. Non è sincero il pentimento. E non stiamo qui a disquisire su questo, perché ci sono state esperienze. Noi che facciamo parte di questa chiesa ne possiamo fare forse a decine, se non a centinaia, di persone che sembravano di aver intrapreso la via di Dio, di essere pentiti, di aver compreso, ma poi si sono rivelati ovviamente una cosa falsa. Il vero pentimento non è quello superficiale, ecco, come dice: sì, mi sono pentito, punto. Ma il pentimento bisogna viverlo dentro, nell'anima. Quindi è quel pentimento che si annulla con un semplice pensiero: sono pentito, punto e basta. Niente di più superficiale. Non aver compreso appieno il pentimento di ciò che è il nostro peccato, perché questo è importante. Vi ho fatto un piccolo esempio. Il mio è un piccolo esempio, quello di Davide è ancora più grande e più importante. E questo è capire cioè quando ci si pente dentro, in quel momento lì ci deve essere addirittura una sofferenza dentro di noi che dobbiamo avere, perché più soffriamo per quell'atto che abbiamo commesso, più il pentimento assume un valore. Il nostro peccato può aver causato contro chi abbiamo peccato anche dei dolori. Anche quando pecchiamo a nostro esclusivo danno, che pecchiamo contro noi stessi tante volte, perché il peccato non è quello che lo rivolgiamo solo ad altro, ma anche noi abbiamo la colpa e dobbiamo soffrire, perché riguarda anche chi lo crea il peccato, non solo chi lo riceve. In questo caso anche a nostro discapito esclusivo è grave. Portiamo un esempio. Di un peccato di un impenitente, di un peccatore impenitente. Anche questo è conosciuto molto bene, che non si pente né dal male che commette, ostinato e ostinatissimo nelle proprie opere. E anche questo è il più famoso. Ed è il grande peccatore impenitente, colui che non si pente delle proprie colpe e che persiste nei propri errori. Una condizione ostinata che è malsana, perché chi non si pente è malato, non può guarire dal peccato. Lui, sappiamo qui che abbiamo adesso la rivelazione, si corruppe e peccò di ingratitudine e con arroganza verso Dio, il suo creatore. Naturalmente questo è Satana, lo sappiamo. Ma questo è anche un esempio di chi non si pente. E tanto perché è evidente talmente alla prova gli effetti che dà per chi non si pente. Andiamo in Ezechiele 28:13. Cioè anche qui parliamo di un soggetto che Dio l'aveva benedetto, gli aveva dato grandi opportunità. Perché chissà perché. Chi riceve tanto alla fine poi si ribella. Nella vita, diciamo, quotidiana del mondo accade spesso. Ma vediamo che anche nella Bibbia ci sono personaggi che hanno rinnegato quello che hanno ricevuto. Quindi in Ezechiele 28:13 leggiamo che eri in Eden, queste sono scritture che conosciamo tutti, nel giardino di Dio, è ricoperto di ogni tipo di pietre preziose, rubini, topazi, tutte le pietre che vogliamo, inutile che le ripetiamo perché le conosciamo. Quindi tutto questo era preparato, le aveva preparato nel giorno che fu creato. E questo è una grande cosa, ma poi cosa succede? Lui cosa dà a Dio? L'ingratitudine, diventa ingrato. In Ezechiele, al versetto successivo, dice: eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Ti avevo stabilito, era un protettore e Dio l'aveva stabilito. Tu stavi sul Monte Santo di Dio. Non era nel monolocale, non so io, del paradiso o di qualsiasi città dell'epoca. Era stabilito sul Monte Santo di Dio. Camminava in mezzo ai pietri fuoco. Pensate che i poteri che aveva questo cherubino. Quindi l'ingratitudine. Ma chi non si pente è anche perverso. Qui rispecchia ovviamente il carattere di quelle persone che peccano, fanno del male e non si pentono e ripetono a perpetrarlo. Sicuramente qualcuno di voi conoscerà nel mondo di oggi, io ne conosco, ne ho conosciuti molti, dove è stato dato e non è stato reso nulla. Al versetto 15, scusate, sempre del capitolo 28, tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te, che cosa? La perversità, la malvagità. E quindi crudele, addirittura crudele e perfino vendicativo. Cosa venne, a parte queste cose, lui fu corrotto perché non si pentì ovviamente, ma anzi desiderava di più. Per esempio, in questo caso, in Ezechiele 16, vediamo che la ricchezza, l'abbondanza diede l'opportunità di continuare a corrompere tutta l'umanità. L'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si era riempito di violenza e tu hai peccato. Perciò io ti ho cacciato via come un profano dal monte di Dio. Ecco che qui possiamo anche fare un esempio su di noi, che se noi non abbiamo un pentimento sincero e non ci pentiamo veramente, Dio cosa fa? Ci caccerà. Anche se siamo qui, in apparenza, possiamo non avere questo sentimento, che dobbiamo accrescere il vero pentimento, perché diversamente non puliamo il nostro cuore dal peccato. Fu anche la superbia che usò, perché il suo cuore si era insuperbito per la sua bellezza. E lui, tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Ecco che noi sappiamo che tante volte in questo mondo la bellezza crea arroganza. E quindi questa arroganza che viene dalla bellezza si pretende a volte di essere migliori degli altri, ed ecco che qui si pecca nei confronti delle persone meno belle, oppure meno istruite, meno intelligenti. E questo è il carattere del diavolo. Con l'iniquità si conclude, perché la moltitudine delle sue iniquità, perché creando chi non si pente e pecca, crea iniquità, ingiustizia e disonestà dal commercio. E lui ha profanato tutti i santuari. Quindi abbandonare il modo di vivere di prima è una vita spirituale, presente, futura e sincera, che sta nel pentimento, nel vero pentimento, capace di desiderare sinceramente, come Cristo, di praticare la sua via e vivere la sua via. Perché noi sappiamo che solo attraverso lo Spirito Santo può stanare il male che è in noi, nelle cose di tutti i giorni, nelle vicende della vita, e che noi non riusciremmo a vivere se non siamo sinceramente pentiti. A volte nel mondo possiamo sembrare, nella società di oggi, degli stupidi, degli inferiori, perché non reagiamo come magari su azioni che ci vengono fatte, come reagirebbe il mondo. Io questa cosa la percepisco giorno per giorno nella mia vita, perché io cerco di mettere in pratica tutti gli insegnamenti, quindi di non peccare contro il mio prossimo. Il non peccare vuol dire rispettare le persone, fare ciò che è possibile, fare del bene, tutto quanto, ma in questo mondo quando noi esprimiamo e mettiamo in pratica il carattere di Dio, noi siamo agli occhi di questa gente degli stupidi o degli incompresi, perché a volte dicono: ma io non so perché questo fa così, perché si comporta così, perché noi nel mondo siamo come un'anomalia. Questa è la verità, siamo come un'anomalia. Ma io non mi arrendo perché ritengo che l'insegnamento di Dio è quello giusto, è quello che ci dà un futuro, è quello che ci promette. Le sue promesse sono meravigliose, cosa che nessun al mondo può darci. Quindi il vero pentimento mira a far vincere il modo di vivere del mondo nel nostro intimo profondo. E mi credete, questo, per fare questo bisogna avere una grande forza, e questa forza la possiamo solo acquisire attraverso il dono dello Spirito Santo che Dio ci dà. Se vede in noi e legge nel nostro cuore che c'è veramente quel pentimento sincero e il forte desiderio di mettere in pratica e di vivere la sua via. Laddove spesso ci richiama al peccato, e quindi se non abbiamo un vero e sincero pentimento, rischiamo di peccare di nuovo e di imbatterci nella verità del nostro essere carnale, cioè, come si dice, c'è una scrittura che dice che si ritorna al proprio vomito, qualcosa del genere. Quindi, se applicassimo quotidianamente tutti gli insegnamenti contenuti nella Bibbia, lo sappiamo, l'avrò detto anche tante volte, i problemi che affliggono oggi l'umanità, scomparirebbero di colpo. Ma questo comunque sappiamo che avverrà col ritorno di Cristo, perché questa è una promessa che oggi noi comunque non possiamo realizzare. Noi possiamo creare le basi perché Dio vede in noi, nella sua Chiesa, nel suo popolo, un popolo maturo, perfetto, perché affinché noi non saremo perfetti, i tempi non saranno stabiliti, perché sappiamo che li stabilisce Dio. Per questo bisogna attendere il ritorno di Cristo. Lui ci ha perdonati dei nostri peccati gratuitamente, ma l'umanità continua a peccare contro di esso, contro Dio, il suo figliolo Gesù Cristo. Io non so perché mi imbatto sempre io in queste cose, adesso c'è un nuovo modo di peccare. Me lo sono scritto perché è talmente strano. Aspetta, da qualche posto. A parte i transgender, omosessualità, gli omicidi, anche ieri ne ha fatta fuori una con i due bambini. Vabbè. Adesso è un nuovo modo di peccare che si chiama gruppi poliamorosi. Non so se l'avete mai sentito. Cosa vuol dire? Vuol dire che io e Margherita a un certo punto ci vogliamo bene al nostro caro Luciano. E allora ci affezioniamo a Luciano e diciamo, vabbè Luciano, vieni a vivere con noi, facciamo un gruppo di famiglia poliamorosi, che vuol dire? Lui potrebbe venire anche con una fidanzata, eccetera, e facciamo il gruppo di famiglia. Non so se mi sono. Ecco. E quindi questa cosa qui si sta diffondendo a macchia d'olio. Quindi il peccato, io tutte le volte che sento queste cose, non c'è fine. Noi pensiamo che abbiamo raggiunto il massimo, no, perché sicuramente qualcos'altro il diavolo si inventerà, perché questo non ha limiti veramente al peccato contro Dio. Io non, veramente questo è una follia mentale. Abbiamo letto proprio le sue caratteristiche, perversità, violenza, superbia, il peccato in assoluto. La perfezione del peccato sta in lui. Quindi, se non siamo sinceramente pentiti, cresce in noi il desiderio di tornare, come ho detto prima, a vivere come il mondo, pensando di essere tornati liberi, come tanto tempo fa accadde nella Chiesa. E non è successo solo una volta, varie volte, perché a volte quelli che non hanno compreso veramente la via di Dio, le sue promesse, e non hanno compreso soprattutto il mondo che cos'è, perché oggi nessuno può dire certamente che non sanno, no, oggi si sa, si vede e si capisce, perché abbiamo giornali, televisione, internet, abbiamo tutto di più. Quello che succede lo sappiamo in tempo reale. Quindi noi possiamo bene, sicuramente, fare la distinzione di quello che il mondo dà e di quello che Dio promette. La scelta sta in noi. E a molti si sentivano liberi, ma liberi di che cosa? Di tornare al loro vomito? Di tornare al loro peccato? Quindi non avevano nulla di pentimento e non avevano amore per la via di Dio e per la chiamata che Dio aveva dato loro come grande e unico dono. Questa è la verità. Ed essere soddisfatti di tornare indietro. Credono, ma poi si ritorna al mondo naturalmente, nuovamente peccatori, con l'aggravante, perché c'è un aggravante, perché chi non è stato mai chiamato, va bene, ma chi è chiamato e respinge, ritorna indietro, c'è l'aggravante, quella di tradire Dio, di tradire la sua chiamata. Quindi facendo parte, ovviamente, o probabilmente, degli imperdonabili, perché probabilmente questi saranno quelli che rigettano la via di Dio, la sua chiamata, consapevoli della sua verità, perché anche una scrittura dice, Gesù stesso dice, non dite che non ve l'ho detto, perché sapete tutto, io vi ho detto tutto, quindi voi rinnegate quello che io vi ho detto e non potete negarlo. Perché adesso non ricordo la scrittura, comunque parole di Gesù. Quindi questi probabilmente saranno quelli della terza risurrezione che saranno gli imperdonabili. Comunque, chiudiamo con queste parole di Timoteo e riflettiamo bene ciò che ci scrive. Vorrei che prendeste la Bibbia in secondo Timoteo, iniziare dal versetto 2, dal capitolo 2, capitolo 2, versetto 1. Questa è una lettura che facciamo integrale, che è molto significativa e che è in tema con quello che oggi abbiamo trattato con i sermoni, i sermonetti. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che hai udite da me, in presenza di molti testimoni, ecco che qui conferma il fatto che le cose sono state dette, la conoscenza c'è a chi è stato chiamato. E molti testimoni affidate a uomini fedeli. Fedeli vuol dire essere fedeli fino alla fine. Lo diciamo sempre, lo dice il nostro ministro. Noi non siamo delle comparse che veniamo qui, poi ce ne andiamo, abbiamo studiato la Bibbia. Cioè, io la Bibbia l'avevo letta due volte, dalla Genesi all'Apocalisse, ma ho capito ben poco, quindi dovrò crescere molto. Quindi non è tanto uno studio, una lettura, ma è uno studio intimo, come lo è intimo il pentimento. È da lì che Dio, attraverso il suo Spirito, ci rivela veramente le scritture e l'intimo delle promesse. E quindi uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato in Cristo Gesù. Io seguo in pedisequo il versetto. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Noi siamo stati arruolati da Cristo. Noi non possiamo essere arruolati da un partito. Questo è chiaro? Se vuoi piacere a colui che ti ha arruolato. Noi siamo stati arruolati da Dio, da Cristo, il suo figliolo. Uno che va alla guerra non si mischia di faccende della vita civile. Se vuol piacere a colui che l'ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Quindi queste regole noi sappiamo che sono gli insegnamenti, i comandamenti, le leggi e così via. Quindi ovviamente vivere la via, questa è la regola, è vivere quello che Dio ci insegna. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. E qui io ci vedo anche un'interpretazione che noi fatichiamo a praticare la via di Dio, perché noi non viviamo nel mondo di Dio, viviamo nel mondo di Satana. E per noi è fatica mettere in pratica, è una lotta sia silenziosa dentro che anche reale, quando dobbiamo lottare per non andare a lavorare il sabato, quando non dobbiamo fare tante altre cose che a noi sono vietate. Considera quel che dico, perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Non per niente Dio ha scelto dal mondo gli stolti. Vuol dire che noi attraverso Dio cresciamo nell'intelligenza, nella comprensione. Scusate, quanti scienziati abbiamo nella Chiesa? Ma io non ne conosco neanche uno. Sì, avremo qualche laureato sicuramente. E questo, diciamo così, è una marcia in più. Ma per comprendere la via di Dio, i suoi segreti, non serve essere degli scienziati. Bisogna che Dio introduca in noi quella intelligenza, quell'apertura mentale che ci rivela attraverso lo Spirito Santo. Ricordati, al versetto 8, di Gesù Cristo, che è risorto dai morti, dalla stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo. Ricordati di Gesù Cristo, è risorto dai morti. Qui c'è la promessa della risurrezione per noi. Gesù Cristo ha fatto l'opera, l'ha compiuta ed è stato risorto. Noi compiremo la nostra opera, saremo risorti. Per la quale io soffro fino, e qui ovviamente è Timoteo che dice, ecco perché io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perché la parola di Dio qui dice è libertà. Noi ci possiamo sentire incatenati, ma attraverso la parola di Dio troviamo la libertà, lo spunto per vivere la libertà, la verità, vivere nella luce. Ecco il versetto 10, perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti. Noi sopportiamo, dobbiamo sopportare ogni cosa per amore di Cristo che ci ha chiamato, affinché anche essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù. insieme alla gloria eterna. Versetto 11 dice, certo è questa affermazione se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, e aggiungo, e ci pentiamo sinceramente, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo però, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso la promessa. Quindi vi lascio con quest'ultimo versetto, spero di aver fatto cosa gradita, che possiamo avere utilità di tutto questo, della parola di Dio.